Bello avere un menù assortito, bello comprendere come alla fine non ci troviamo qui né per caso né per abitudine, anche se tante volte potrebbe diventare un'abitudine, ma proprio perché siamo convinti che questa strada che Dio ci ha messo davanti è una strada non solo che ci trasforma, non solo che ci dà una libertà nuova, ma che poi ci porta fino alla fine della strada. È una strada che non serve semplicemente per occuparsi di questi anni così cercando di esorcizzare il pensiero della morte, ma che serve a conoscere la vera vita. Gesù, via, verità e vita. E abbiamo riflettuto anche domenica scorsa, ma anche oggi, di come realmente noi stiamo cercando di sfuggire all'attrazione gravitazionale della paura, che è l'arma più grande con cui siamo schiavizzati e dalla quale nascono tanti problemi fisici, mentali. Stiamo cercando veramente di sfuggire mentre ci protendiamo ad afferrare l'amore. E più afferriamo l'amore, più realizziamo l'amore, più siamo liberati dalla paura. Ecco perché è una corsa importante quella della tua vita. Non puoi vivere all'oscuro del fatto che queste due energie opposte stanno operando nella tua vita e stanno operando in maniera contrapposta con risultati completamente diversi. E tutti quanti, prima o poi, ci troviamo spettatori della paura in tutte le sue forme. E lì il messaggio di Cristo, il messaggio dell'amore di Dio riecheggia in tutto il Vecchio Testamento: non temere, abbi fede, tranquillo, fatti animo, perché ovviamente, come spesso sottolineo, Dio sa che un uomo abituato a vivere dall'eternità in un mondo incorruttibile si trova poi a dover subire le leggi di gravità, a dover stare attento se sbatte, se mette il piede male e cade dalla finestra, eccetera, eccetera. Questo sicuramente innesca tutto un processo di paura che è giusto in piccola parte ancora mantenere. Ecco, essere un po' più attenti non è male. Ci sono alcuni che camminano veramente con la testa tra le nuvole, che non significa con la comunione con Dio, ecco, è un po' diverso. Ma sicuramente è importante che mentre in qualche modo ci siamo dovuti adattare a una realtà precaria, cominciamo a vivere come persone non di questo mondo. Questo ci può liberare dalla paura del precario. E Dio ci sta correggendo, ci sta cercando di rendere capaci di proiettarci nel futuro, in questo mondo, ma non di questo mondo. Vivere un contatto con la realtà, ma nello stesso tempo andare avanti. Occuparsi delle cose, ma non entrare nella preoccupazione delle cose. Occuparsi della famiglia, chi non vuole lavorare. C'è un'espressione forte che dice la Scrittura: non deve neppure mangiare. Quindi, come a dire, è un'esortazione pratica, come a dire: tu hai bisogno di impegnarti, di occuparti, ma attenzione, quella stessa cosa che ti occupa può diventare così pesante, così ansia, così grave da alla fine paralizzarti. E allora lì hai bisogno di proiettarti in quella dimensione per cui Dio ci ha creato, cioè che è una dimensione eterna. E intanto che questo avviene, è meraviglioso, l'abbiamo sentito anche nella testimonianza di Chiara, che a un certo punto, al di là di avere abbracciato Cristo, di avere ricevuto una prima rivelazione della salvezza, di avere iniziato un percorso nel mondo evangelico, anziché cattolico, anziché di qualunque altro tipo formale, ma lì dove non c'è poi questa rivelazione, c'è uno sforzo, c'è un tentativo di usare delle opere per ingraziarsi Dio, ma a un certo punto c'è un momento in cui la rivelazione della grazia arriva alla tua vita, come a dire: cristianesimo è quello che Dio ha fatto, non è quello che io devo fare per Dio, ma casomai attraverso Dio. attraverso la scoperta di questo dono meraviglioso. E lì cominciamo realmente un percorso, come sottolineava anche bene Christian, vedo che ogni tanto mi ascoltano, che nella prima fase in cui si comincia finalmente ad avere una rivelazione della grazia, paradossalmente si può peggiorare. Perché? Perché ci si sente accettati. Ecco, quando ci sentiamo accettati siamo liberi di esprimere le parti peggiori di noi stessi, e tante volte questa è una prima fase, ma vorrei che ricordassimo che è una prima fase. È come lo stesso quando io sottolineo che la prima fase della guarigione dell'amarezza è dare un linguaggio ai sentimenti, cioè imparare ad arrabbiarsi. Però quando finalmente sei arrivato alla prima fase, c'è la seconda fase, no? Perché qualcuno potrebbe dire: no, mi piace mandare tutti a quel paese. Oh, mi piace ora. Prima mi ci mandavo io con qualche disturbo ossessivo compulsivo o con qualche altro meccanismo. Ora che sto recuperando una sana aggressività, mando gli altri, rompo gli altri. Bene, è meglio di prima, ma non è il progetto completo, e questo è importante. C'è un'azione dello Spirito Santo che ha iniziato un cantiere nella tua vita, ma non lo vuole lasciare a metà, non lo vuole lasciare come qualcosa che, se è lasciata a metà, può sembrare persino peggiore di quella che era prima. Provate a fare una ristrutturazione e a lasciare a metà il processo di ristrutturazione della vostra casa. Sarà invivibile. Ma se c'è il progetto, c'è l'architetto, e ce l'abbiamo un architetto che ha progettato bene, soprattutto ci sono i materiali, perché tante volte sapete quanti bei progetti, quanti bei propositi, però poi il materiale non c'è. Alla fine, non essendoci il materiale, cosa ci mettiamo? Come costruiamo? Ma la bella notizia della grazia è questa: c'è il progettista, c'è il materiale, oro, argento, pietre preziose, ci sono tutte le risorse che ti permettono di costruire. Quindi non è possibile che tu non possa costruire. Forse prima potevi dire: non è possibile, non ce la faccio, ma Dio lo sapeva che non ce la facevi. Se non avrebbe messo questa vita nuova dentro di te, che ha delle risorse che vanno scoperte, vanno portate come la fede, dimostrazione di cose che non si vedono, certezza di cose che si sperano, vanno poi prodotte all'esterno, diventano azione, diventano un'opera. E allora c'è un pensiero che brevemente questa mattina lo Spirito Santo mi ha messo sul desiderio di Dio, non soltanto di esprimere la sua misericordia. Alleluia, stiamo scoprendo un Dio misericordioso che non ci tratta secondo i nostri peccati, che ci ama, ma un Dio che ci vuole portare al progetto, che ci vuole veramente fare funzionare meglio di quelli che usano la legge. E questa è una sfida, dicevo qualche volta tra di voi, perché quelli che sono minacciati dalla paura si mettono tutti sull'attenti. Io penso che nessuno di voi che appartiene a un'arma, dico, lì è il massimo, perché lì proprio la regola fondamentale è l'obbedienza, ma anche a un ufficio dove c'è un capo ufficio o in qualunque ambito dove non sei tu il boss, io voglio vedere se tu, quando qualcuno ti dice devi fare questo, ti ribelli. Uguale licenziamento, lasciamo perdere i diritti del lavoro, sono tutte cose belle, ma qua in Sicilia non funzionano ancora. Funziona direttamente che se tu non sei qualcuno che obbedisce e che segue le regole del gioco, normalmente vieni messo fuori gioco. Ma Dio sta operando in una maniera profonda, bellissima, e lo leggiamo nella lettera agli Ebrei, subito dopo aver parlato della correzione che i nostri padri, per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, cercavano di svolgere nella nostra vita. E poi ritorna a Dio, dice, ma egli lo fa, è il capitolo 12 dal verso 9, egli lo fa per il nostro bene, dice il verso 10, affinché siamo partecipi della sua santità. E poi c'è quell'altro verso 11 che sicuramente è un verso che sperimentiamo continuamente, cioè è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza, ma in seguito tuttavia produce un pacifico frutto di giustizia, un frutto di pace e di giustizia, fa un'altra traduzione, in coloro che sono addestrati per mezzo di essa. E prima di leggere i versetti che sentivo forti questa mattina, vorrei farvi e farmi capire che siamo in un percorso di addestramento. Il fatto di essere graziati, il fatto di essere iscritti nella famiglia di Dio, il fatto veramente di sapere che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù è meraviglioso, ma non è un fatto statico, ma è un fatto dinamico, nel senso che fare parte di una famiglia è bello, ma se in quella famiglia poi non prendi, non ti formi, non acquisisci, sei semplicemente istituzionalmente figlio di quella famiglia, ma non esprimerai niente di quella famiglia. E la cosa bella del cammino cristiano è che è un cammino, per chi non l'avesse capito, di addestramento. E questo addestramento fondamentalmente abbiamo studiato e abbiamo scoperto che lo fa lo Spirito Santo, il quale desidera condurci proprio alla scoperta e alla espressione dei frutti del suo amore, del suo spirito, a un amore che sia fatti e in verità, desidera condurci a un senso di squadra dove non ci sia più il si salvi chi può, e potrei aggiungere un tanto chi può in tante cose, si salvi chi può, sta bene chi può, arrivi puntuale chi può, eccetera eccetera, cioè tante cose che in realtà lasciano troppo alla nostra umanità la possibilità invece di andare e raggiungere un obiettivo. Dio ci sta addestrando perché è convinto non solo a livello personale che possiamo migliorare, che possiamo non fare gli stessi errori, che possiamo essere liberati progressivamente da quelle cose che ci schiavizzano, negative, ma è convinto anche di fare un progetto di gruppo dove in un senso ampio tutta la Chiesa è la sua squadra, ma in un senso più stretto la comunità locale diventa la squadretta, la piccola squadra che si deve addestrare, che si deve veramente perfezionare. Perché? Perché Dio ha deciso di raggiungere certi risultati attraverso di noi, e quindi se non ci addestriamo, se non ci presentiamo agli allenamenti, se non siamo partecipi, ma le battaglie come le vinciamo? Se non siamo partecipi alla forza che ci viene dalla sua presenza, se ci lasciamo tagliare i capelli alla Sansone, quando dobbiamo uscire e combattere i nemici, crolliamo perché? Perché non abbiamo compreso l'azione di addestramento che Dio sta facendo. E questo addestramento non riguarda norme esteriori, regole, ma riguarda impartizione di fiducia, impartizione di rivelazione, cioè dove tu, mentre stai con Dio, mentre stai con la parola di Dio, mentre stai coi fratelli, mentre ascolti i culti, mentre fai il corso dei fondamenti, è come se ricevessi rivelazione, ricevessi stimoli di fede che ti fanno dire: mi, ma allora vero è, mi, ma allora vero c'ho la forza, mi, ma allora vero posso superare diversamente da come le altre persone superano i problemi, mi, allora vero posso non sfuggire. Ricevi stimoli, addestramento continuo, addestramento perché Dio vorrebbe che tu fossi un figlio capace di esprimere il suo progetto per il tuo bene e per il bene degli altri. Ecco perché poi questa parte si conclude con un'esortazione importante. Perciò, ed è quella che sento forte questa mattina per ognuno di noi, perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate dei sentieri dritti per i vostri passi. Sono tra l'altro citazioni di Isaia e di Proverbi del Vecchio Testamento, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. L'addestramento che Dio sta facendo nella nostra vita, in qualche modo, è proprio perché possiamo riprendere con forza, con tenacia, con convinzione il progetto che Lui ha per noi. È lo stesso di quando uno si ricovera in un ospedale. In quel momento nessuno gli chiederà di fare i servizi o di sforzarsi. Ci saranno di solito, ci dovrebbero essere gli infermieri, dico, o il personale sanitario che ti accudisce, perché in quel momento sei in una fase di guarigione, sei in una fase poi di convalescenza. Ma che ne sarebbe se alla fine tu volessi rimanere un malato cronico? Cosa ne sarebbe? E tante volte sembra quasi che nella nostra vita rimaniamo cronici nelle difficoltà, nei malesseri, e invece lo Spirito Santo sta cercando, al di là di ogni cosa, di portarci in una direzione più dritta, più spedita per quello che è il progetto di Dio per la mia vita, per la tua vita. Mentre noi giriamo, circumnavighiamo, troviamo tante volte degli intoppi incredibili, entriamo in meccanismi ossessivi, siamo prigionieri di 10.000 cose collegate alle paure, Dio sta operando perché ti sta addestrando per fare dei sentieri dritti ai tuoi passi, per rinfrancare le mani cadenti. Cosa sono le mani cadenti? Non sono le mani con l'artrosi o la mano o con altri problemi di questo genere, ma le mani che hanno perso quello slancio nell'operare. La mano proprio è espressione di azione. Molte cose le facciamo con le mani, cose buone, cose cattive, ma mani rinfrancate, mani capaci nuovamente di prendere in carico, di occuparsi. Quindi mani che diventano le mani di Dio. È bella questa immagine. Dio è come se a un certo punto volesse levarti l'uso improprio delle mani, eccetera eccetera. Con le mani possiamo, altri non li faccio perché sono troppo volgari, ma dico usi impropri delle mani. È un po' una metafora di come Dio ci vuole liberare da una umanità che si esprime egoisticamente. Abbiamo detto si salvi chi può, e quando ce l'ha levata però non ci lascia con le mani così. Che ci possiamo fare? Ma le mani vengono rinfrancate. E questa mattina lo Spirito Santo vuole rinfrancare, ridare vigore, ridare incisività, ridare fiducia in quello che tu puoi operare con la forza di Dio. Il fatto che sei andato in crisi perché usavi le tue risorse, Dio già lo sapeva, era come se ti aspettasse. Dice, ti aspetto, quando finisci tu dici, oh, ok, ora sono giustificato, non ho più pazienza, quindi non mi chiedere più di sopportare nessuno, Dio, ormai capolinea. Ma lì viene il bello. La crisi è preludio dell'opportunità nuova di scoprire, e lo scoprire ci deve portare, ci può portare a un impegno, a un senso di solidarietà, di vicinanza gli uni agli altri più forte delle nostre emozioni. Perché prima, secondo le nostre emozioni, forse eravamo solidali a quelli più simpatici, quelli più antipatici nessuno li guardava. Ma quando cominciamo a sentire la solidarietà come qualcosa che viene dal cuore di Dio, questa sarà imparziale, raggiungerà tutti. Quindi questa mattina il messaggio, non vado molto oltre perché è un'esortazione, non c'è bisogno di spiegare tanto. Rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fratelli, pieni di grazia, figli miei, è come se Dio dicesse pieni di grazia, avete la risorsa, avete la potenzialità, ma c'è bisogno di metterla in opera. C'è bisogno di trasformarla in qualche cosa che si muova e non diventi fatalismo, ma diventi fiducia e non diventi, Signore, fai tutto tu. Lui potrebbe dire, io ho fatto tutto, ma tu sei un mio collaboratore. Non voglio i tuoi sforzi, ma voglio la tua fede, la tua collaborazione. E come spesso io faccio un esempio che sembra ridicolo, mi viene questo perché riguarda la pulizia, io non so quante docce fai al giorno tu, ecco, però normalmente il periodo che intercorre tra il pensiero di farsi la doccia e la doccia comporta una certa difficoltà, perché uno pensa devo andare qua, mi devo spogliare, devo fare, devo... cioè, è come un sacrificio, è uno sforzo all'inizio, soprattutto va bene se lo fai per pulizia, non lo fai perché magari sei stanco, sudato, è una bella doccia, che bello, una bella doccia, ma se lo fai così come una igiene, tante volte potresti non sentirne l'esigenza, ma poi quando sei sotto la doccia, ah, che bello, ed è così. Per la realtà spirituale, tante volte non capiamo l'importanza di certe cose, ma se possiamo metterci in un'ottica dove quelle cose ci liberano, ci lavano, ci riempiono, allora che bello! Tante volte non comprendiamo, per esempio, l'importanza della puntualità, ma se potessimo capirlo, essere tutti assieme, allora il film, che non è un film, che Dio sta girando, acquisirebbe un significato diverso, perché tutti lo stiamo vivendo nello stesso momento, lo stiamo vivendo insieme, e questo naturalmente non potrà altro che rinforzare i nostri legami, essere assieme nelle difficoltà, nelle benedizioni, è qualcosa che ci fa diventare sempre più squadra. È difficile capire queste cose? Credo di no. Ginocchia vacillanti. Tutti siamo... Stavo dicendo affetti da gonartrosi, no? Tutti siamo tendenti ogni tanto a piegarci di fronte alla difficoltà, di fronte ai problemi, di fronte agli esami troppo difficili. Quando l'addestramento è più duro, chi ha fatto il CAR in certi posti realmente tante volte si è inventato una malattia per sottrarsi, perché l'addestramento era così duro che le ginocchia crollavano, le mani si stancavano. E tante volte veramente è forte l'esortazione che la scrittura ci dà, non vi stancate nel fare il bene, dico non vi stancate nel fare cavolate, perché... perché lì tante volte non ci stanchiamo, questo è un paradosso, tante volte nel perseguire i nostri obiettivi egoistici, per raggiungere i nostri progetti, siamo sempre pronti, sempre presenti, sempre disponibili, ma per fare il bene in un senso più profondo, il bene che Dio ha previsto per la tua vita, tante volte siamo un poco pigri, no, ma butta, mi secca, no, oggi piove, per me è stato un dolore. Sì, Noi non siamo abituati alla pioggia, però io credo che quella marcia che c'è stata sulla vita avrebbe avuto forse il doppio delle persone se le persone avessero pensato che alla fine un ombrello poteva essere utile a poter esprimere questa fede e questo sostegno per la vita. Ecco, dico, abbiamo bisogno di comprendere che quello che Dio ci ha messo dentro, il valore, le risorse, sono veramente di grande importanza e hanno bisogno di essere credute ed espresse, perché se non le esprimiamo piano piano non ci crediamo più neanche noi. E andando alla conclusione, perché abbiamo bisogno di rinfrancare le mani cadenti o le ginocchia che cedono? Perché abbiamo bisogno di imparare? Che significa fare sentieri dritti per i nostri passi? Significa che tante volte ci dimentichiamo dove stiamo andando, gli obiettivi che abbiamo. E in questo c'è una giustificazione. Siamo così bombardati dai bisogni, dalle difficoltà, dalle... Non è facile vivere oggi, non è facile, anzi è impossibile umanamente parlando essere veri cristiani oggi, ma la sfida è questa: Cristo è in noi? Cosa significa che abbiamo afferrato Cristo, stiamo cercando di afferrarlo, che abbiamo afferrato una dottrina giusta o la vita di Cristo? O siamo stati afferrati da Lui? Fare sentieri dritti per i nostri passi significa non perdere mai la visione del progetto che Dio ha per la tua vita, anche quando fai delle deviazioni incredibili. Anche quando vai indietro, anche quando sembra che non stai più, Dio ti dice: rimettiti in carreggiata, riguarda, ricorda le mie promesse per la tua vita. Ah, Signore, sì, però poi è successo questo, quell'altro, mia moglie se n'è andata, ho divorziato, sono... Ricorda le mie promesse per la tua vita, io continuo a chiamarti, a quella a cui ti ho chiamato. Hai fatto giri incredibili, sei entrato in circoli perversi, sei sprofondato, sei entrato in crisi profonda, ma ora sta suonando una tromba di adunata. Tutti quanti devono ritornare ad addestrarsi. Perché? Perché Dio sta entrando in campo e non lo fa comparendo dall'alto, sì, questo alla fine, ma intanto lo fa comparendo attraverso la sua Chiesa, comparendo, venendo fuori da me, da te. Mica dice, ma da una munnizza così forte, sì, dalla stalla che tu sei, viene fuori il Redentore, vuole venire fuori, vuole risplendere, perché la luce possa attirare, perché gli uomini possano trovare un riferimento e quindi fare questi passi in sentieri dritti, addrizzarci, guardare un attimo, non essere in triplo multitasking, cioè che stiamo guardando da tutte le parti ma non nella direzione di Dio. Dio non ci vuole mettere un paraocchi. Spesso la Chiesa è stata accusata perché c'ha un paraocchi. No, Dio ci vuole dare una visione spirituale delle cose, che non ci fa non vedere l'umano, ma ci fa vedere oltre, ci fa vedere il progetto di Dio, non ci fa arrendere alla disperazione degli altri, non ci fa arrendere, ormai il diavolo ha distrutto, non c'è più niente da fare. No, alziamoci in piedi, sentieri dritti per i tuoi passi. Questo è quello che lo Spirito Santo sta dicendo. Sentieri dritti, cioè c'è una strada che Dio ha messo dentro di te. La Via Santa si chiama, dice la Scrittura nel Vecchio Testamento. Una strada dove persino gli stolti non si possono perdere. Quindi non hai alibi, c'hai un'autostrada nel tuo cuore. E non highway to the hell, quella lasciamogli ai satanisti, autostrada per l'inferno. Eravamo in quell'autostrada, Dio ci ha messi in un'autostrada per il paradiso, per la gloria. E i tuoi passi hanno bisogno di essere più determinati, hai bisogno di capire l'addestramento, hai bisogno di essere il primo, hai bisogno di prepararti. Tante volte vediamo dei film che ci commuovono, di persone che sono prese proprio dal niente e poi diventano grandi atleti. Ne ho visto uno che vi consiglio, non mi ricordo il titolo perché è in inglese, ieri, però ve lo faccio sapere. Nel rugby, che è uno sport che non ho mai capito, però ho capito insomma che ci vuole fisico bestiale. E ci impressiona vedere queste persone che dal niente vengono prese con amore e poi raggiungono traguardi sportivi e diventano veramente, da persone che avrebbero potuto essere proprio distruzione di tutto e di tutti, persone con valore. È quello che Dio ha fatto con te, è quello che Dio ha fatto con me. Ha preso delle persone perdenti e le ha fatti vincitori. Ma c'è bisogno che noi lo crediamo, che di essere di questa squadra e di tenere alti i valori di questa squadra, e per essere parte di questa squadra dove tutto ci è stato dato per grazia. Però questo non è un alibi per non presentarsi agli allenamenti, per non esercitarsi, per non sacrificarsi. Perché? Perché questa squadra Dio è convinto che deve vincere, e tu sei parte di questa squadra, io sono parte di questa squadra. E tutto questo perché? Perché quello che è zoppo, perché quello che è zoppo non esca fuori strada. E qui c'è ancora un'ultima rivelazione. Quello che ci fa uscire fuori strada è la ferita emotiva, è l'amarezza, è il dolore, è l'incredulità, è l'invidia, è la gelosia, tanti sentimenti che ti stanno condizionando hanno avuto il potere di buttarti fuori squadra, fuori strada e fuori squadra, tutte e due cose. Ma Dio invece ti sta dicendo: sei in squadra, non sei in panchina. No, ma io non mi alleno, tanto non giocherò mai. Tu ti puoi allenare, tu ti devi allenare, perché sei parte della squadra di Dio. Lui ha messo le sue risorse, è importante che ritrovi una gioia nell'allenamento. Ti presenti subito, puntuale, sei lì. Perché? Perché dal tuo addestramento potrai fare dei sentieri dritti per i tuoi passi e potrai guarire da tutto quello che ti handicappa, che ti blocca, che ti frena, che ti impedisce. E quindi che lo zoppo, che il ferito non esca fuori strada, ma guarisca. Questo è il desiderio di Dio, che la tua pigrizia atavica guarisca, che la tua mancanza di puntualità guarisca, che il tuo armiamoci e partite guarisca, che il tuo se la sbrighino gli altri guarisca. Perché? Perché se guarisce, non solo questo sarà un bene per la tua famiglia naturale, ma sarà un bene per la tua famiglia spirituale e per il progetto che Dio ha di fare dei suoi figli un esercito con armi di amore e che proclami, che dichiari, che porti avanti la buona notizia, la buona notizia, messaggero della riconciliazione di Dio. Alleluia, in un mondo che sta affondando non puoi essere insensibile, non puoi vedere le persone morire o essere zombie accanto a te e non sentire il fuoco dell'amore di Dio che ti porta a dargli questo messaggio di speranza. Non è possibile. Io non voglio dire che non sei cristiano se non lo senti, ma voglio dire che non hai più coscienza di Cristo in te. Ce l'hai, sei salvato, ma sei qualcuno che vive semplicemente un cristianesimo bambino, carnale. Come diceva Paolo, gelosie, contese, invidie, preso da queste cose e non è in grado di andare per la strada maestra. Preghiamo questa mattina perché ognuno di noi possa rispondere a Dio di questa esortazione e dire: Signore, veramente, e questo poi glielo dici tu cosa gli vuoi dire. Io gli voglio dire: Signore, per gli anni che mi darai ancora su questa vita, voglio essere sempre più su una strada santa che è la tua, voglio non zoppicare, non crollare, non tirarmi indietro, ma guarire, continuare a guarire per essere portato sempre di più nella tua volontà perfetta. Rinnovare la mia mente per essere al centro della tua volontà di amore. Signore, questa mattina ti voglio chiedere per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, uno slancio nuovo di impegno. E non è l'impegno che ci cambia, ma l'impegno, Signore, ci mette nelle situazioni dove realmente operiamo per fede, quello che stiamo scoprendo. Utilizziamo le risorse, rinfranchiamo le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e facciamo dei sentieri dritti per i nostri passi, Signore. Ti voglio pregare in particolare per quelli che camminano con molta incertezza, che fanno un passo avanti e due indietro. Ti voglio pregare perché possano acquisire nella prospettiva dell'amore e della grazia una determinazione più forte di quando erano dominati dalla paura, di quando erano dominati dalla legge. Signore, ti chiedo veramente un'accelerazione per ognuno di noi in questo percorso dove l'amore ci spingerà, ci costringerà a dare la vita gli uni per gli altri, perché questo è la vera nostra gioia. Esprimere Cristo è la cosa più bella che possiamo vivere in questa terra e poi per l'eternità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.